oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Buonasera, buonasera a tutti. Lunedì 24 gennaio 2022, ore 20:33. Siamo qui in diretta su Radio Sonar per questa 15ª puntata di Quarta Parete, il teatro in radio, con le note appunto che ci accompagnano sempre inizio di puntata di Ornella Vanoni e Carmen Consoli con il nostro appuntamento appunto con il teatro. Bene, nuova settimana, fa molto freddo devo dire, ma insomma noi continueremo così a scaldarci grazie al teatro. Altra puntata, tanti ospiti che appunto che ci accompagneranno in questa lunga ora e mezza intervallata da dell'ottima musica. E vorrei cominciare questa puntata facendo alcune segnalazioni, come ormai insomma è di consuetudine nell'ambito di questa trasmissione. Allora, alla Sala Paolo Poli di Ostia, sabato 29 e domenica 30 gennaio, Contro il dolore, questo è il titolo di questa piece scritta con Donatella Mei e le musiche dal vivo del maestro Teo Allegretti. Un affettuoso omaggio ad Aldo Palazzeschi e a Paolo Poli, ovvero quando la letteratura, la comicità e la musica si fondono in una cinquantina di minuti da gustare come un bicchiere di buon vino o una sacher torta ben riuscita. E poi al Teatro Tor Bella Monaca dal 25 al 30 gennaio, Racconto sconosciuto di Anton Chekhov, un racconto inedito del grande scrittore russo che Camerini, fedele alle indicazioni dell'autore stesso, che ne prevedeva una teatralizzazione ma che non riuscì a portare a compimento. Una riflessione fondamentalmente sul potere, dove appunto tutte quelle persone che vivono nel conombra del potere, ma anche vite che si spendono opponendosi a quel potere, ma anche che fingono di non accorgersene. E concludo questa rassegna con un evento che sarà in scena il 28 gennaio alle ore 18 al Manzoni di Roma, in occasione della giornata della memoria dedicata appunto alle carte di Liva Livi, con Maria Cristina Gionta, Liliana Randi, Geremia Longobardi e la musica eseguita dal vivo di Emiliano Ottaviani, la regia è di Silvio Giordani. E adesso andiamo ad ascoltarci dell'ottima musica partendo da un duo straordinario, ovvero Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now.
In the shallow, shallow, we're far from the shallow now.
Oh, 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 oh,
oh.
I'm off the deep end. Watch as I dive in. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now.
In the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now.
Claudio Bernabucci, che mi assiste sempre con grande attenzione e precisione alla regia audio, ha sfumato questa splendida ballata Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, tra l'altro un brano che ha vinto l'Oscar come miglior canzone del 2018. E allora adesso entriamo un po' nel vivo della trasmissione della puntata. Ecco, chissà quanti noi, tutti quanti voglio dire, né più né meno, vorremmo avere la possibilità di tornare indietro nel tempo, magari per rimediare i nostri errori o delle opportunità mancate. Diciamo un po' se potessimo per un attimo riavvolgere il film della nostra vita, quanto sarebbe bello, no? Ecco, tutta questa premessa per parlare di uno spettacolo che sarà in scena fino al 6 febbraio, che noi come Quarta Parete abbiamo visto e anche recensito con grande piacere. Lo spettacolo si intitola Control Z, indietro di una mossa, e ne parliamo con l'autrice, la regista, ma anche la protagonista, Aurora Annabella Calabrese. Buonasera Annabella. Pronto?
Sì, mi senti?
Ecco, adesso ti sento forte e chiaro.
Eccoci.
Ecco, io ho fatto tutta una premessa per introdurti, perché in realtà un po' è questo il mood dello spettacolo, no Annabella?
Assolutamente, assolutamente, l'hai proprio centrato, cioè chi è che non vorrebbe cambiare una scelta sbagliata, no? Ma
sì,
soprattutto che cosa determinano le nostre scelte.
Certo.
C'è un film famosissimo che indaga proprio su questo, che è Sliding Doors,
fantastico,
esempio, no?
Fantastico, sì.
Dove il prendere diciamo una metro o non prenderla cambierà la vita della protagonista.
È vero, è
ed
vero.
È quello che succede alla nostra Clara, che scoprirà che praticamente ogni sua scelta in realtà influenza il mondo in cui vive.
Certo.
Diciamo, lei partirà da un'altra situazione.
Sì, lei è una giovane fotografa che insomma è un aspirante fotoreporter.
Esatto, è un aspirante fotoreporter a cui piacerebbe lavorare nel sociale tendenzialmente.
Certo.
Vorrebbe fare fotografia appunto di guerra,
sì,
fotografia
in prima linea, ma
esatto.
Insomma, si trova purtroppo così in una condizione che chiaramente non è gratificante per lei, no? Dover fare diciamo le foto ai matrimoni, insomma.
Esattamente, matrimoni che lei odia perché è figlia di una famiglia pugliese numerosissima, dove ha praticamente altre 6 sorelle tutte sposate. E lei è l'unica a non essere sposata, ovviamente i genitori
certo.
La tartassano dicendo: ma quando vi sposate, ma quando fai un figlio,
certo,
ma
certo.
Quando mettete la testa a posto, perché ovviamente agli occhi dei genitori il fare tra virgolette la fotografa insomma, di guerra, che è quello che vorrebbe fare,
certo.
Clara, non è un lavoro.
Aggiungendo anche che poi lei naturalmente deve anche un po' sbarcare il lunario, nel senso deve far fronte a tutta una serie di spese per sopravvivere.
Assolutamente, perché ovviamente essendo appunto fuori sede, i genitori dicono scusa ma trasferisciti in Puglia, ma lei dice no, io devo stare qua, e quindi ovviamente deve pagarsi l'affitto, e se lo paga facendo le fotografie ai matrimoni, cosa che lei odia, perché è un personaggio un po' brontolone, diciamo, io lo amo definire una Bill Murray al femminile,
sì.
Cioè bella brontolona, claro. Quindi insomma
anche il suo compagno vive una condizione simile, Annabella, più o meno.
Sì, il suo compagno Jacopo però è tutto l'opposto caratterialmente, perché invece è un ottimista. E lui vorrebbe fare il documentarista in, diciamo, in progetto questo documentario, diciamo una sorta di Wes Anderson giovane, lui,
sì,
insomma,
sì,
come
certo.
Di personaggio. È in programma questo documentario molto particolare, però non riesce a trovare nemmeno lui.
E anche lui si deve adattare un po' a quello che offre il mercato in quel momento.
Esatto, lui è ancora peggio, perché oltre a fare i video dei matrimoni, fa
certo.
Anche i video delle cresime, dei baschetti, insomma, di tutto.
Che barba che noia, no?
Esatto.
Però insomma, quindi, tutto sommato, tu dici, lui comunque il bicchiere lo vede mezzo pieno.
Sì, assolutamente, lui vede il bicchiere sempre mezzo pieno, infatti diciamo che sarà lui a portare Clara a voler tornare indietro di una mossa, perché avendo una visione totalmente ottimista della vita, le chiederà di sposarlo. Lei inizialmente è totalmente in preda a un trauma, gli dirà di sì, non sapendo che cosa rispondermi, ma grazie ad un incidente causato dalla migliore amica di Clara, Maria, che è interpretata nello spettacolo di Giovanna Cappuccio,
certo.
E il computer di Clara, che è un vecchio PC vecchio di 10 anni, si animerà, prenderà vita e darà a Clara il potere di tornare indietro di una scelta nella realtà, premendo CTRL Z sul proprio
quindi
computer.
Per un'ora e mezza possiamo un po' tutti sognare, no? Durante questo spettacolo, e immaginare per un attimo di tornare indietro, insomma, se ci fossero computer così magici.
Sì, ma soprattutto poi giustamente, come l'avete nella bellissima recensione che avete,
sì, di Edoardo
visto,
Edoardo Vizzi, bravissimo.
Esatto.
E quindi oltretutto c'è anche questo un po' riferimenti cinematografici, no, Annabella?
Assolutamente. Io credo che abbia colto proprio assolutamente. Ci sono molti riferimenti cinematografici, ovviamente uno spettacolo che si rifà sia ai fan degli anni 80, quindi
sì,
stiamo parlando di Ritorno al Futuro, stiamo parlando di Ricomincio da Capo o appunto il
Giorno molte citazioni, molte citazioni, insomma.
Assolutamente, ma anche a cose più recenti tipo Bandersnatch, tipo Russian Doll di Netflix, che sono state delle serie che parlano appunto anche loro di diciamo universi paralleli, di OA, di Original Angel, che è un'altra serie pure che parla,
certo,
di questo. E come appunto avete notato, ci sono tantissimi riferimenti cinematografici, e lo spettacolo ha questa verve, diciamo, cioè sia io che appunto Daniele Esposito, che l'ha scritto e diretto con me,
certo.
E abbiamo voluto portare, diciamo, un po' una ventata di freschezza, qualcosa di nuovo in questo teatro, che comunque a volte, possiamo dire, soprattutto il teatro romano, ahimè, risente un po' di alcuni stereotipi. Tanto
sì.
Per cominciare,
sì, sì.
Moltissimi protagonisti maschili, le protagoniste femminili sono pochissime, o se sono protagoniste femminili, diciamo che di solito sono relegate in, come dire, commedie di genere. Esatto, quindi una commedia magari tutte donne, allora sì, lì c'è la protagonista. Invece abbiamo voluto fare già nel 2019 questa scommessa, dicendo,
sì,
ma no, noi mettiamo una protagonista femminile, la protagonista è lei, però è uno spettacolo che si rivolge a tutti. E devo dire che...
Mi pare che insomma i risultati si vedono, insomma vi premiano, no? Sia dal punto di vista del pubblico che sta venendo, è venuto, ma anche della critica, Annabella, no? Perché insomma si scrivono belle cose su questo spettacolo.
Assolutamente, no, ma noi siamo increduli, insomma. Prima
quindi,
di tutto per il pubblico, perché
certo.
Devo dire la verità... cioè abbiamo veramente, nel senso, sta iniziando a diffondere il passaparola e quindi la gente sta venendo, ci sta sostenendo.
Soprattutto in questo momento così complicato.
Assolutamente, un sacco di persone purtroppo sono in quarantena, chi per i figli, perché ovviamente con i vari sistemi delle scuole purtroppo molti bambini sono entrati in quarantena, pur magari non essendo stati contagiati o quant'altro, però insomma è un periodo molto 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 particolare, e pensare che la gente ti voglia regalare una serata di divertimento,
di svago, ma insomma,
noi,
con grande leggerezza.
Bene,
Annabella, devo dire che poi tra l'altro insomma tutti molto bravi, insieme a te c'è Annalisa Modio, Andrea Standardi, l'hai già citata Giovanna Cappuccio, insomma, ecco, quindi e tu naturalmente ci sei anche tu sul palcoscenico, insomma un bel gruppo, devo dire, molto affiatato, dirompente, energico, insomma, che regala tanto divertimento al pubblico. Quindi insomma voi sarete in scena fino a domenica 6 febbraio, giusto?
Esatto,
ecco.
Una precisazione,
prego.
Allora il Teatro dei Servi siamo in scena alle 20,
bene,
quindi dal martedì fino al sabato alle ore 20 e invece la domenica alle 17:30.
Bene, quindi ci sarà anche tempo dopo magari per una pizza o la cena, ecco, eccoci qua.
Esatto,
insomma.
Oppure uno fa l'aperitivo e poi insomma va a cena dopo. Però diciamo sono un'ora e 40 più intervallo molto scorrevole, ma soprattutto siamo stati tutto questo tempo rinchiusi in casa, almeno uno ti passa due
bene.
Ore a teatro, bello, si diverte, sente gli altri ridere, è una cosa bellissima. Io quando sono tornata per la prima volta, diciamo post covid, a teatro da spettatrice, soprattutto uno spettacolo, diciamo, tipo lockdown, soprattutto uno spettacolo comico, la cosa bellissima è che tu senti le persone ridere insieme a te.
Credo che questo sia l'energia. È il miglior termometro, questo, per capire che lo spettacolo funziona. Annabella, io dico sempre a tutti gli ospiti che intervengono, dobbiamo sempre citare poi chi è dietro le quinte, perché ovviamente anche loro hanno un ruolo importante, no? Quindi,
assolutamente.
Ecco, e allora citiamoli.
Sì, allora, diciamo che noi è uno spettacolo homemade, praticamente fatto in casa,
sì.
Quindi praticamente poi c'è appunto Enrico Marcassi che si è occupato del disegno Luci, e poi abbiamo, diciamo, dietro le quinte in realtà ad aiutarci la Vigna Calabrese,
sì.
E poi io e Daniele Esposito ci siamo occupati rispettivamente poi lui della scenografia e io dei costumi.
Quindi è tutto fatto in casa, diciamo così, dai.
Tutto fatto in casa.
In economia, diciamo, sì, così.
Sì. Diciamo un pochino come c'erano
le vecchie compagnie di una volta, le compagnie di giro, esattamente.
Esatto, le compagnie di giro, assolutamente. E poi diciamo un ringraziamento a tutte le Fast Optical che ha dato, diciamo, una sua creazione che è la borsa della signora Schwarzenegger, ed è un marchio, tra l'altro, di una giovane imprenditrice donna per l'appunto, e quindi ci fa anche piacere poi sostenerla. Quindi,
ecco, e a tutti questi nomi io aggiungerei quello anche, diciamo, importante, no, sotto certi punti di vista, che è quello di Maresa Palmacci e l'ufficio stampa.
Assolutamente, la nostra ufficio
sempre
stampa
preziosa, sempre preziosa.
Sì, preziosissima, assolutamente. E poi ovviamente tutte quante le persone che lavorano al Teatro dei Servi,
certo.
Perché c'è un lavoro dietro impressionante, partendo dalla comunicazione.
Ma certo, lo so, lo so.
Grande
staff. Allora, cara Annabella, io intanto ti ringrazio, quindi rinnovo l'appuntamento fino al 6 febbraio, quindi da domani fino al 6 febbraio, martedì fino a sabato ore 20 e domenica ultima naturalmente ore 18, avevi detto?
17:30,
perfetto, quindi CTRL Z indietro di una mossa, via del Mortaro 22, Teatro dei Servi. Grazie ad Annabella Calabrese, alle prossime, Annabella.
Grazie mille.
Buon teatro,
Andrea,
buon teatro. Ciao.
Grazie, ciao.
Benissimo, abbiamo parlato con Annabella Calabrese per Control Z, Indietro di una mossa, andate a vederlo perché ne vale veramente la pena. E adesso andiamo a sentirci un altro bellissimo brano, questa volta la voce magica di Freddie Mercury, Love My Life. Eccoci qua, tornati in diretta qui su Radio Sonar, quarta parete del Teatro Radio. Abbiamo sentito questa struggente composizione scritta dal grande Freddie Mercury, Love of My Life, album del 75, era Night of the Opera. E adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo. Da venerdì 28 a domenica 30 al Trastevere, uno spettacolo che è un vero e proprio esercizio di scrittura creativa, che prende come spunto la storia di tre ragazzi, tre vissuti diversi e del riflesso tre temi sociali dirimenti che toccano soprattutto le giovani generazioni. Ne parliamo con l'autrice e con la regista, ma anche protagonista, ovvero Valeria Vandia. Buonasera Valeria.
Buonasera, ciao, grazie.
Grazie a te di essere nostra ospite. Allora, io ho fatto questa piccola introduzione, uno spettacolo, possiamo dire, generazionale in qualche modo?
Sì, generazionale nel senso che è un tentativo di parlare alla mia generazione, di parlare di tematiche, problemi che possano essere universali, ma anche parlare nello specifico, insomma, della vita intorno a me, di ciò,
certo,
che io conosco.
Quindi i temi sono esattamente tre, perché tre sono i protagonisti, quindi il gioco d'azzardo, l'abuso sessuale e l'omosessualità. Quindi temi dirimenti, a volte anche un po' spinosi, insomma, no? Soprattutto quando parliamo di abuso sessuale e di omosessualità, dove chiaramente il pregiudizio la fa sempre un po' da padrone, no Valeria?
Assolutamente, è interessante che hai parlato di questi ultimi due temi, dato che questo spettacolo nasce come corto inizialmente sulla ludopatia, quindi inizialmente ciò che mi interessava davvero esplorare è proprio il discorso della ludopatia, però poi mi sono resa conto che questi tre personaggi avevano tre storie da raccontare, e sì, sono tre temi sociali se vogliamo dividerli, perché sono tre atti, tre personaggi che hanno tre problemi principali, tre problemi, diciamo, alla base della loro storia, però è la storia di tre persone,
certo,
ecco, prima di tutto.
Quindi tre storie che vanno da alienazione sociale, denuncia e, se vogliamo, anche ribellione, no? Quando parliamo di pregiudizio nei confronti dell'omosessualità, Valeria.
Assolutamente, in particolare in questo spettacolo ero interessata a parlare della relazione dell'omosessualità, cioè della essere, come si dice, in the closet, no?
Sì, sì, sì.
Riguardo la propria sessualità,
certo,
e anche però questo discorso in relazione anche alla propria cultura di appartenenza, no? Il personaggio del terzo atto, che è quello che poi interpreto io,
sì,
ha una famiglia che viene in parte dal Camerun, che è un paese dove l'omosessualità è ancora illegale, è punibile con pena di morte, quindi insomma,
certo,
è un rapporto un po' più complicato del
naturalmente, naturalmente, cioè tutto un contesto sociale difficile con il quale convivere, insomma, no? Se tu addirittura non sapevo naturalmente questa cosa, no, del Camerun, che ci sono queste leggi molto restrittive nei confronti, appunto,
mm-hmm,
un po' come in Turchia, voglio dire, no? Adesso mi viene in mente la Turchia, mm-hmm, perché forse da parte della grande stampa se ne parla di più, o della Russia stessa, per esempio, no? Che,
esatto,
ci sono proprio delle leggi assolutamente fatte ad hoc, no, per combattere l'omosessualità. Insomma, è una condizione decisamente di grande sofferenza, no?
Certo.
Il fatto di non poter vivere liberamente la propria sessualità.
Mm-hmm. Beh, e non solo poterla vivere tranquillamente, ma avere un conflitto interiore riguardo proprio la propria identità, no?
Certo.
Se ciò che dove sono le mie radici e dove in parte non posso essere.
È vero.
Chi sono? E questo è qualcosa di cui ho parlato con tante persone che conosco, che sono di seconda generazione e che sono queer e vivono questa doppia, no? Non appartenenza.
Esatto, questa condizione. Un po' è un po' stare un po' sul crinale, insomma, non riuscire mai a trovare a piantare le radici.
Esatto.
E questo che credo che poi sia alla fine frustrante e scatena tutta una serie poi di, naturalmente, di sofferenze da un punto di vista proprio psicologico, no? Nell'individuo.
Assolutamente. Tutti e tre i protagonisti in momenti diversi, proprio la condizione psicologica, la sofferenza di combattere un demone che poi nessuno di questi tre demoni si vedono veramente mai in scena, loro sono sempre con loro stessi e con gli altri, e questi demoni, questi problemi che stanno combattendo si manifestano sempre nella relazione con l'altro. Alla fine è così che,
certo,
che ci conosciamo, ed è così che,
è vero,
che capiamo anche cosa hanno a che fare.
Ecco,
la ludopatia non ha un...
Sì, no, la ludopatia è naturalmente un altro problema assolutamente sociale. Il paradosso, no, Valeria, è che diciamo, si investono soldi per combattere la ludopatia, però poi lo Stato fondamentalmente consente il gioco d'azzardo, e questo è un po' un ossimoro se ci pensiamo.
Assolutamente. E poi il fatto che questo corso sia nato durante il periodo di quarantena,
sì,
dove comunque il gioco d'azzardo è cresciuto tantissimo, il numero di persone che giocano d'azzardo, insomma, è un'industria che è cresciuta.
È cresciuta in maniera esponenziale, insomma,
in
no?
In maniera esponenziale.
Esattamente.
Le persone che vivono con questo problema.
Che poi non è necessariamente, non c'è bisogno di andare, per esempio, in questi luoghi, no, di aggregazione, tra virgolette aggregazione, dove appunto ci si aliena, ma uno può giocare anche da casa, no? Cioè,
esatto.
Perché tutto anche molto così online, tra l'altro.
Esatto.
Ed è un... diciamo un burrone senza fine, alla fine uno cade dentro e non se ne esce mai fuori, tant'è che poi ci sono proprio delle terapie proprio sulla ludopatia, no? Degli psicologi di sostegno.
Cioè, assolutamente, è un problema molto complesso, ovviamente. Sì. Non sono una psicologa, ma questo spettacolo nasce da esperienze, insomma, della mia vita, di persone intorno a me.
Certo.
Posso dire insomma, con molta sicurezza, che per chi soffre di ludopatia la quarantena è stata un inferno, perché
esatto,
sei chiuso in casa con il tuo mostro e non puoi fare nulla.
Splendido, splendida questa tua definizione, e quindi devo dire che più che mai il teatro deve stimolare riflessioni e prese di coscienza, Valeria, in questo caso. Insomma, credo che non si finisca mai, no? Come anche il discorso, adesso poi ci arriviamo, anche sulla violenza di genere, sugli abusi sessuali, è un altro purtroppo punto, che non, è un'altra questione che non si riesce mai a uscirne fuori, che sistematicamente siamo sempre lì a parlarne. Perché c'è un problema naturalmente di educazione, c'è un problema... sicuramente anche alle radici, no? Questioni familiari pregresse, questa violenza soffocata che poi naturalmente viene scatenata nei confronti delle donne, insomma, ma anche dei più deboli, se vogliamo, che non sono solo gli omosessuali, a volte i disabili sono presi di mira.
Assolutamente, e anche in questo caso questo episodio di violenza è come non viene visto nello spettacolo fisicamente, non c'è questa presenza, non esiste quest'uomo in scena, e quello che mi interessava esplorare non era tanto la violenza negli uomini, ma la rielaborazione di un trauma, cioè che cosa succede quando affrontiamo un trauma, come si cambia e come a volte gli strumenti che pensiamo di avere a disposizione a un certo punto non sono più, sembra crollare tutto, sembrano non funzionare più, sembrano essere assolutamente inefficaci. E allora che cosa ci aggrappiamo, in che modo ci ricostruiamo?
Certo. Ottima disamina, cara Valeria, quindi ricordo l'appuntamento da venerdì 28 a domenica 30 al Teatro Trastevere, diciamo che tu sei scena insieme a Gabriele Planamente e Deborah Ponzo, giusto?
Esatto, e se posso aggiungere,
ma certo, devi.
Con l'aiuto regia di Marco Zicari e con il sostegno di FMG Production e del Teatro Trastevere.
Bene, e che ringraziamo, salutiamo naturalmente Marco Zordan e Vania Lai, sempre molto attenti a queste giovani drammaturgie. Valeria, io ti ringrazio molto, ti auguro naturalmente in bocca al lupo, e insomma, credo che sia una prima questa, no, Valeria?
No, abbiamo già debuttato l'anno scorso.
Sì.
Ha fatto Rossellini vincendo il bando Dominio Pubblico Under 25.
E allora auguriamo a questo testo di viaggiare, insomma, magari di
Grazie.
Girare per altri teatri. Un caro Grazie. Saluto, Valeria, e buon teatro.
Un caro saluto anche a te. Ciao, buona serata.
Ciao, ciao, ciao. Bene, grazie a Valeria Vandia che ci ha parlato appunto di questo suo spettacolo che sarà in scena al Teatro Trastevere dal 28 al 30 di gennaio. E adesso ci andiamo a sentire i Pearl Jam con Black. E allora un'altra bellissima canzone, questa volta dei Pearl Jam, Black, dall'album Ten, una grande band, questa americana, ha venduto addirittura fino a 60 milioni di copie dei loro dischi, pazzesco. E mi ero dimenticato di citare il nome dello spettacolo e dell'intervento precedente, che è prossima puntata al Teatro Trastevere. E adesso invece vado ad introdurre, sono molto contento di ritrovare un'amica, ma anche una bravissima attrice, che riporta questa volta sul palcoscenico del Teatro Vittoria, dal prossimo 4 febbraio, una storia che ci riporta un po' indietro nei tempi, ai tempi del Caffè Chantan. È un delizioso affresco d'epoca dove il tema trainante è dominato dal doppio, come in uno specchio immaginario, che riporta quasi a un'altra dimensione, che riflette da una parte la vita di una giovane bidella, Rosetta, e dall'altra quella della diva Rosy. E ne parliamo con ovviamente l'interprete, la protagonista, Carmen Di Marzo. Buonasera Carmen.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti, grazie.
Spero di non aver spoilerato troppo.
No, hai detto il giusto, hai detto il giusto.
Allora, io sono molto contento di sentirti, ma anche di sapere che sarai nuovamente qui a Roma con questo splendido spettacolo che ho visto un po' di tempo fa, ma insomma, ovviamente nell'autorevole, diciamo, palcoscenico del Vittoria.
Sì, beh, è un teatro glorioso, il Vittoria, certo. Ci ho visto delle cose indimenticabili, quindi per me, insomma, tornare in scena con uno spettacolo mio, in questo caso è un monologo.
Certo, tu sei da sola in scena, accompagnata solo dalla musica.
Accompagnata dalla musica del maestro Alessandro Panatteri, Fabio Colaianni,
al flauto.
Sì, bravissimi musicisti, la regia ovviamente di Paolo Panatteri,
che è anche l'autore.
Anche l'autore del testo, scritto e diretto da Paolo, quindi diciamo per me è un grande, direi proprio traguardo, perché comunque essere in un teatro così prestigioso, certo, con il proprio progetto, come unica attrice.
Ma poi questo è un testo, è uno spettacolo che ti ha dato grandi soddisfazioni, Carmen.
Molto, sì. È
perché poi l'hai portato un po' in giro per l'Italia, questo spettacolo.
Sì, è uno spettacolo che è nato nel 2016. Appunto dall'intuizione di Paolo, certo, del maestro Panatteri, da un punto di vista musicale.
Voi siete ormai siete una squadra fantastica, insomma.
Sì. Siamo un trio collaudatissimo.
Certo.
Ed è uno spettacolo che abbiamo portato dappertutto: Torino, Padova, sì, Spoleto, Napoli. E quindi
avete attraversato, diciamo, lo stivale, sì.
Sì, l'idea di riportarlo a Roma c'era, però il nostro obiettivo era quello di, insomma, di trovare un grande palcoscenico.
Certo, mi sembra
quindi
giusto.
Quindi ringrazio anche molto la signora Viviana Tognolo.
Viviana Tognolo, grandissima Viviana, brava.
È una grande donna di cultura, è una donna che ha creduto
grande
molto
attrice,
nel progetto.
Certo.
Attrice magnifica, donna raffinata, dalla cultura raffinata, dal palato
concordo,
raffinato, quindi
concordo.
Ha accolto, le è piaciuto molto il progetto e quindi siamo felici.
Allora, no, io vorrei dire che insomma poi non ti limiterei solo a recitare, ma anche e soprattutto a cantare, no? E ricordando un po' quello che io vidi all'epoca qualche anno fa, mi sembra di pensare che c'è stata quasi una ricerca, direi, filologica, no, sulla canzone napoletana da
molto
parte di Paolo, giusto?
Sì. Allora c'è stata una grande ricerca musicale,
certo,
da parte del maestro Panatteri, perché lui aveva questi piedi grossa vecchissimi.
Sì.
Che lui ha proprio ritirato fuori con questi spartiti, ingialliti così, e lui diciamo ha praticamente riscoperto totalmente queste canzoni napoletane totalmente dimenticate.
Bello.
Però scritte da grandissimi autori, canzoni napoletane che non conosce nessuno. Io ci tengo a dirla, e questa è la grandezza secondo me dello spettacolo, che noi abbiamo portato alla luce delle canzoni che non hanno superato il muro del tempo e quindi sono cadute totalmente
nel dimenticatoio, certo.
Sì, seppur scritte da Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, cioè grandissimi autori che hanno fatto la storia della musica napoletana.
Beh, poi tu che sei napoletana, voglio dire, quale, insomma, miglior soddisfazione, no? Poter cantare,
certo,
dei conterranei così illustri.
Diciamo, per me è stato, tra l'altro, quando io e Alessandro, il maestro Panasseri, lavoravamo alle canzoni,
sì.
E anche Alessandro diceva: "Madonna, ma senti questa melodia quanto è bella, ma com'è possibile che non la conosce nessuno?" Perché sono canzoni che magari alcune hanno avuto successo e le conosciamo tutti oggi, Reginella o Soldata Innamorata,
certo,
canzoni
certo.
Che sono entrate nel nostro immaginario. Però quegli stessi autori mi hanno scritto anche altre di canzoni che all'epoca non avevano avuto successo,
certo,
ma che sono bellissime, quindi
bella, ovviamente una bella opera di valorizzazione, dai.
Sì, e poi da queste musiche ovviamente la mano sensibile di Paolo, che è un autore fantastico,
sì,
ha creato questa storia meravigliosa che poi mi è stata cucita addosso, quindi io mi sento
sì,
molto
in
fortunata.
Effetti è vero, sembra proprio che, insomma, poi tra l'altro è un vestito sartoriale questo, no? Fatto proprio
sì.
Su a pennello per te.
Sì, è come dire, un lavoro di squadra e un lavoro di artigianato, come dico sempre.
Dove sei andata a pescare le emozioni di, ecco, come, che lavoro hai fatto sul personaggio? Perché in realtà poi è come se fossero due in un certo qual senso.
Sì, sono due, perché la protagonista è appunto Rosetta
questa bidella, sì.
Che ha la fortuna di ricordare la sua vita precedente. Che diciamo la sua vita precedente, quando era una diva celebre del fashion fan, e quindi attraverso il ricordo di questa vita precedente e attraverso la sua passione per la musica, per il canto e per il suo primo amore, desidera ancora sentirsi amata, desidera ancora sentirsi viva. E diciamo che per quanto riguarda il personaggio di Rosetta è una donna napoletana molto semplice,
sì,
una bidella. Quindi io mi sono ispirata alla mia nonna. Bello. A delle cose della mia nonna legate alla sua passione.
Molto dimessa, no? Questa ragazza, insomma.
Anche,
sì.
Esatto, sì, dimessa, semplice, sì. Che non ha studiato bene, quindi diciamo ha anche una cultura
approssimativa, certo, certo. E anche
esatto.
Difficoltà relazionali, no? In un certo qual senso.
Sì, è molto sola e ha, diciamo, però si interfaccia con i ragazzini di
sì,
questa scuola,
sì.
In particolare con uno con cui stringerà un rapporto, diciamo, che insomma questo ragazzino rappresenta anche un po' il figlio che non ha mai
certo,
avuto,
certo,
quindi
certo.
C'è tutta una tenerezza.
Quello è il suo mondo in realtà.
Sì. Sì, è un mondo semplice, è un mondo però fatto di valori, di sentimenti,
certo,
e
di autenticità.
Ricordi.
E poi si
sì,
passa alla figura di Rosy, che è all'epigono proprio dall'altra parte.
Esatto, Rosy d'Altavilla è l'animale da palcoscenico,
sì,
quindi
sì,
lei
sì.
In un'altra vita era una diva del Café Chantan, e quindi noi Rosy d'Altavilla l'abbiamo costruita ispirandoci proprio a delle dive di quel tempo, quindi parliamo di Elvira Donna Marumma, Lina
certo.
Cavalieri, cioè donne che sono realmente esistite, perché Rosy d'Altavilla è un personaggio di fantasia nato
sì.
Dalla penna di Paolo Vanacore. Mi diverte molto questa cosa, perché spesso le persone che sono venute a vedere lo spettacolo andavano poi su internet e volevano cercare la storia di Rosy d'Altavilla, che erano appassionati alla vicenda.
Certo, certo, è vero, è vero.
E poi invece scoprivano che Rosy d'Altavilla è un personaggio di fantasia,
certo.
Però è ispirato a delle vite realmente esistite, quindi abbiamo fatto questo lavoro, ecco.
Splendido, hai raccontato
sì.
Nel modo migliore questo cameo di Paolo, fantastico, e quindi io ricorderei l'appuntamento, cara Carmine, dal 4
sì,
marzo, giusto?
No,
dall'8
febbraio al 13.
Ah, perdonami,
no.
Dall'8 al 13, chiedo venia, dall'8
sì,
esattamente. Al 13 febbraio
al Teatro Vittoria. Sì,
esatto.
Sì, dall'8 al 13, tra due settimane.
Tra due settimane, tu stai già
sì,
provando,
sì.
Immagino.
Abbiamo, sì, considera che lo spettacolo è molto rodato, perché è uno spettacolo, iniziamo diciamo a breve a fare delle prove anche musicali, abbiamo fatto
certo.
Delle prove di, insomma, di recitazione, poi
nonostante sia già rodato, comunque è sempre meglio, no?
Certo, beh, comunque dobbiamo essere pronti, per siamo sempre a Vittoria,
assolutamente,
quindi siamo Siamo preparati.
Siete
comunque,
preparati.
Siamo molto preparati.
E allora appuntamento, ricordo, l'8 febbraio, quindi dall'8 al 13 febbraio, Teatro Vittoria, quindi zona Testaccio, Carmen Di Marzo, in Rosi d'Altavilla, L'amore oltre il tempo, scritto e diretto da Paolo Vanacore, con la musica del maestro sommo Alessandro Panattei, accompagnato
con il flauto magico di Fabio Colaiani.
Di Fabio, grande musicista anche lui.
Grande musicista Fabio, veramente grandissimo musicista.
Raffinatissimo. Allora, molto, Carmen, molto. Io ti ringrazio di cuore e ci vedremo al Vittoria.
Grazie
a questo
a
punto.
Sì, dai, Andre,
ripetita Juventus sempre, naturalmente quando si
dai,
tratta,
dai, così te lo vedi,
si tratta
te lo
di
vedi
bel
con
teatro.
Con i musicisti dal vivo. E certo, te lo vedi poi in un teatro così bello.
Allora, ti abbraccio forte, un saluto a tutti quanti e buon teatro, cara Carmen.
Grazie a tutti voi, grazie Andrea, sei sempre così gentile, carino, e grazie per tutto quello che fai per il teatro, non
grazie
è poco in questo momento.
Grazie a voi che mi date retta.
Un abbraccio Andrea,
ciao Carmen, ciao.
Ciao.
Grazie a Carmen Di Marzo per averci parlato di Rosi d'Altavilla l'8 febbraio al Teatro Vittoria, mi raccomando. Bene, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo straordinario, questa volta sono i Nirvana, con un brano scritto addirittura dal duca bianco David Bowie, The Bands Who Sold the World. Questa era la voce di Kurt Cobain, che tutti ricordiamo, leader indimenticato dei Nirvana, in questa cover scritta da tanto tempo fa da David Bowie, The Man Who Sold the World. E adesso andiamo invece a parlare di un altro spettacolo che debutterà domani al Cometa Off, per ricordare un giorno importante per l'umanità intera, una giornata che ha un forte valore simbolico, che con l'auspicio che rappresenti un forte monito nei confronti soprattutto delle giovani generazioni, ecco, di quello che nei libri di storia è ricordata come la Shoah, ovvero lo sterminio programmato delle popolazioni ebraiche in tutta Europa. Una tragedia che è costata il sacrificio di oltre 6 milioni di ebrei e che ha portato il mondo a dire mai più, e che ancora oggi è costretto a invocare il proprio mai più come una speranza. Ecco, tutto questo per parlare di uno spettacolo che si intitola L'amico ritrovato, e ne parliamo con il regista Alessandro Sena. Buonasera Alessandro.
Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te di partecipare alla nostra trasmissione a Quarta Parete. E quindi L'amico ritrovato appunto entra, diciamo, a piedi uniti, se così possiamo usare un termine calcistico, in questa commemorazione, in questo ricordo della giornata della memoria, giusto Alessandro?
Assolutamente, guarda, prendo in prestito le tue parole, mai più. L'idea di portare in scena, Andrea, uno dei testi forse più iconici del Novecento, scritto da Frederick Ullman, è anche questo, un testo che molti di noi hanno letto, è un testo anche un po' per ricordare, per non dimenticare, proprio per questo mai più, affinché non avvenga mai più, come
quindi l'importanza della memoria, no? Quanto è fondamentale, quanto vada coltivata soprattutto nelle nuove generazioni, Alessandro.
Assolutamente, anche perché, come sai, in questo momento noi possiamo ancora ascoltare le persone, certo, che hanno vissuto, certo, l'olocausto, che sono molto grandi, e forse fra qualche anno le nuove generazioni non avranno questa possibilità di vedere le testimonanze di persone che purtroppo hanno
i famosi reduci.
Noi siamo di generazioni forse un po' meno giovani, sì. Ricordiamo le testimonianze, ricordiamo questi orrendi numeri sulle braccia che abbiamo visto. Allora ci siamo detti, perché no? Perché non prendere un testo straordinario come quello di Ullman e portarlo a teatro, sia per chi ha conosciuto e ha letto questo meraviglioso testo, sia per coloro che magari non hanno ancora.
Che poi lui scappò giovanissimo dalla Germania, perché arrivò, diciamo, una soffiata, chiamiamola così, e lui adolescente riparò a Parigi, dove cercava di mantenersi dipingendo, perché lui era scrittore, insomma, ma anche pittore, quindi insomma è veramente una storia incredibile la sua, però insomma un grido strozzato, no? Questo libro verso la necessità di ricordare che insomma certi abomini non devono più accadere, caro Alessandro.
Assolutamente, la memoria è fondamentale, fra l'altro è un libro fra i più letti, sì, anche dalle generazioni, insomma dalle generazioni anche Z, lasciami dire, Andrea. Grande curiosità, devo dire, c'è una grande curiosità da quando sto lavorando a questo adattamento. Sono riuscito ad avere direttamente dalla casa editrice che gestisce il libro di Frederick Ullman, quindi dai suoi eredi, l'autorizzazione per un adattamento che ho scritto, che ho firmato insieme a Marco Tassotti. Noi abbiamo voluto dare un concetto dinamico a questa storia, quindi come molti degli ascoltatori sanno, parliamo di una bellissima storia di amicizia fra Corradin, ariano, e Hans, ebreo, costretto anche lui, come Ullman, a scappare sì, proprio da quello che poi sarebbe stato l'avvento delle leggi razziali, e quindi Hans che ricostruisce una propria vita in America. E nell'adattamento, io per renderlo, Andrea, dinamico e anche chiaramente ai giorni nostri, abbiamo aggiunto il personaggio di Page che intervista Hans e quindi tramite questa testimonianza racconterà la sua storia con Corradin, e quindi siamo negli anni 70,
sì.
E dall'altra parte ho diviso il palcoscenico in due stanze, una appunto quella degli anni 70 e dall'altra parte siamo negli anni 30, negli anni 30-35, gli anni in cui Corradin vive la storia e quindi vive e ci racconta il suo punto di vista sotto lo sguardo di questa madre molto forte, molto presente, che poi rappresenta l'aristocrazia, rappresenta il pensiero degli italiani,
dominante, certo
molto, e quindi diciamo c'è questo dinamismo volutamente scritto fra gli anni 70, fra gli anni 30, e non è uno spettacolo, come dicevamo l'altro giorno, non è uno spettacolo solo di parola, ci sono musiche, ci sono movimenti, uno spettacolo che poi fra l'altro dura solo un'ora, che ha questo principio che oltre quello del ricordare, anche quello un po' di sottolineare, se posso, quanto sia importante il valore dell'amicizia.
Ecco, che noi, come ti ho già detto, seguiremo come quarta parete, caro Alessandro, quindi saremo ben felici di vederlo e di, ovviamente di scriverne, perché insomma poi io credo che insomma sia importante raccontare quando il teatro si fa testimonianze, in questo caso, no? Sei d'accordo?
Il teatro che diventa un valore, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te, il valore che diventa uno strumento sociale,
esattamente,
il teatro per raccontare, il teatro per ricordare, lo si può fare in tanti modi,
ma anche, anche per fare pedagogia, se vogliamo così dirla, insomma, io
assolutamente. Guarda, sono molto contento perché ci sono molti spettatori che ci stanno chiamando, che vengono
bene,
con piacere, a vedere un libro che hanno letto tanto tempo fa e accompagnano, vengono accompagnati dai propri figli che lo stanno leggendo in questi giorni. Questa cosa, questa possibilità ci fa molto piacere, perché comunque parliamo di arte, parliamo di cultura e, come dicevamo, il teatro che si funge da strumento per arrivare alla persona, in questo caso in un modo non pesante, ma uno strumento che si avvale di un pezzo straordinario,
certo, fruibile per tutti, oltretutto avvalendoti anche di un cast di giovani attori bravissimi, perché tu hai...
Che vorrei, se mi permetti, ma, vorrei citare...
No, dobbiamo citare, ma dobbiamo citare anche chi sta dietro le quinte, perché lo dico sempre, insomma.
Assolutamente.
Prego, prego Alessandro, a te la parola.
Avrete la possibilità di veramente applaudire Michele Albini nel ruolo di Hans e Alessio Chiodini invece il ruolo di Corradin, quindi due protagonisti, e poi Maria Marra nel ruolo di Paige e Vittoria Rossi nel ruolo di Margaret, la madre di Corradin. L'adattamento, Andrea, poi non è soltanto sull'Amico ritrovato, ma noi abbiamo fatto un adattamento sulla trilogia di Ullman, e sai che negli altri due libri c'è un focus un po' più specifico sul personaggio di Corradin, e poi il terzo libro che racconta Ullman, racconta la sua Germania, e quindi la commistione di questi tre racconti hanno dato vita poi al testo che abbiamo adattato, che si chiama L'Amico
ritrovato. Quindi un grande lavoro di Cesello Alessandro,
sì. Beh, due anni e mezzo di lavoro, ecco. Diciamo, speriamo che piaccia.
E naturalmente credo che questa sia la prima in assoluto, vero Alessandro?
Sì, noi avremmo dovuto debuttare a marzo 2020 e poi per tutto quello che è successo ci siamo bloccati, abbiamo ripreso ed è una prima assoluta italiana. Debutteremo, come giustamente anticipavi tu, domani al Comet Off, e saremo in scena
fino a domenica
tutte le sere alle ore 21, e devo dire, per fortuna, le persone stanno rispondendo in modo molto positivo. Ci sono ancora posti, non è un momento facile per il teatro,
però è incoraggiante, devo dire che questo primo segnale è incoraggiante, no? E soprattutto dobbiamo rassicurare il pubblico che venire a teatro, insomma, è tranquillo, perché ci sono i protocolli, lo dico sempre, insomma, c'è la massima sicurezza, e quindi insomma si può stare serenamente a godere di uno splendido affresco teatrale come questo Amico ritrovato. Alessandro, io ti ringrazio di cuore, io citerei anche chi è dietro le scene, perché lo dico sempre, anche loro hanno un ruolo importante nell'economia di uno spettacolo.
Di Genio Luci, Mattia Albanese, assistente alla regia Simonetta Di Coste, consulenza musicale Peste, organizzazione generale Emanuele Rouillet. Un ringraziamento chiaramente anche al Cometa Off, che ci ospita in questo inizio di anno, e a tutti coloro che avranno la curiosità di venire a teatro e leggere, guardare una storia che dura un'ora sull'amicizia, ma non solo sull'amicizia. Come detto tu, sul ricordo, sull'amicizia, e in questi momenti di pandemia dove purtroppo siamo costretti a essere un po' separati, mi sono detto che forse il valore dell'amicizia assurge a un valore ancora più alto, sì. Perché in effetti, guardandoci indietro come fans, alla fine pensava di aver perso un amico, e invece quell'amico è sempre rimasto lì, e con una sorpresa, non voglio spoilerare nulla,
No.
Ritorna improvvisamente nella sua vita.
E allora non potevi chiudere meglio questo in tuo intervento, caro Alessandro. Io ti ringrazio di cuore della tua partecipazione.
Grazie
e
a te,
ribadisco,
Andrea, è sempre un piacere.
Ribadisco ancora una volta: mai più, Alessandro.
Assolutamente, lo prendiamo come manifesto. Ricordiamoci di ricordare.
Esattamente. E allora, appuntamento al Cometa Off da domani sera ore 21. L'amico ritrovato, dal libro di Fred Ullman, la regia di Alessandro Sena. Grazie, Alessandro.
Grazie a te, Andrea. Grazie veramente per il supporto. E buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buon teatro, buon teatro.
Siamo a teatro.
Va bene.
Grazie.
Ciao.
A presto.
Grazie ad Alessandro Sena, regista dell'Amico Ritrovato, da domani appunto al Cometa Off. E adesso ci andiamo a sentire un gruppo di fama mondiale come gli U2 con Ordinary Love.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back.
Ordinary Love degli U2, questo splendido pezzo, colonna sonora di un film che si intitolava e che si intitola ancora chiaramente Mandela, la lunga strada verso la libertà, uscito nel 2013, un brano che vinse anche un Golden Globe. E adesso andiamo a chiudere la rosa dei nostri ospiti parlando di uno spettacolo che sarà in scena alla Fortezza S, a via Francesco Laparelli 62, zona Terpignattara. Lo spettacolo si intitola Appena Prima, Note a margine della memoria, scritto, diretto, diciamo interpretato da Valentina Minzoni. Buonasera Valentina.
Sì, ciao, buonasera a tutti, ciao Andrea.
Allora, uno spettacolo di grande poesia, se mi consenti, perché in realtà il cuore di questa storia è un po' il rapporto, nasce un po' dal rapporto tra te e tua nonna, giusto? E lo spunto parte sì. Da là.
Sì, sì, esatto. Poi dopo prende delle vie sì. Tutte sue particolari, come sempre. Però l'ispirazione è quella, dalla storia di mia nonna, o meglio, da quello che il mio sguardo ha raccolto della sua storia, no? Perché poi mi piace che uno resti poi libero e non sia imbrigliato nei giudizi degli altri.
Ecco, e tu giustamente, dove appunto questa nonna, questa splendida nonna che si chiama...
Tina,
ecco, come tutte le nonne della sua generazione è abituato così a scrivere gli appunti, i ricordi, le date, giusto?
Sì, sì, lei scriveva appunto su un diario, su un'agenda della casa rurale, era nonna dove sono nata io, in un paesino nella provincia di Ravenna, in Romagna, una contadina, e lei scriveva su questa agenda, appuntava in maniera molto anche molto sintetica, no? Appunti di vita quotidiana, però la particolarità di questo diario che io ho trovato è che mescolava un po' sia le sue memorie personali che quelle più collettive, assolutamente casualmente. E questa è la cosa che ho trovato più bella,
più stimolante dal punto di vista drammaturgico. Poi a un certo punto succede che succede un qualcosa, no? In questa nonna c'è uno switch che si interrompe.
Sì, poi lei ha, come capita a tanti, inizia a perdere la memoria e continua a scrivere questo diario per un po', si vede, cambia la scrittura, cambia il modo in cui raccoglie le parole, le appunta e poi smette di scrivere del tutto il diario. E appunto la cosa che mi ha fatto anche così riflettere, anche il fatto proprio che lei appunto avesse anche prima di questo, prima della perdita, molti anni prima della perdita, questo bisogno di fermare le cose, quindi di annotare, di fermarsi qualsiasi cosa sul diario, e poi proprio lei che tutto fermava, tutto ha perso, no? Perché è arrivata la malattia, per cui...
Certo. Parliamo dell'Alzheimer, ovviamente, stiamo parlando dell'Alzheimer.
Sì, Alzheimer, esatto, è demenza senile, quindi...
Questa terribile malattia che praticamente azzera la memoria, i ricordi, tutta una vita.
Sì, sì, esattamente, e soprattutto tutta una vita, proprio di una persona che già prima cercava di tenerla ferma e poi... E poi cade, io in questo senso, poi chiaramente questa è stata l'ispirazione, no? Poi sono partita anche per vie personali, però ho proprio voluto riflettere anche su questa perdita delle parole, cosa vuol dire perdere una parola, non perdi solo quella parola, perdi tutto il mondo che è intorno a quella parola, no? Il modo di usare un oggetto, il modo di muoversi in mezzo agli oggetti, perdi un mondo, e quindi ho lavorato su questo, ecco.
Ecco, e tu hai avuto appunto la fortuna di recuperare questi diari, queste agende, insomma, che nonna utilizzava per fermare appunto i suoi anche ricordi, se vogliamo, banali sotto certi... alcune cose.
Sì, infatti è stata la cosa più interessante poi, perché c'erano appunto raccolte da quando imbiancava il corridoio o le canzoni che vincevano Sanremo, a quando veniva abbattuta la statua di Saddam a Baghdad, o quando il governo Prodi ha perso la fiducia, c'era tutto questo, tutto mescolato con la stessa importanza o la stessa non importanza, chissà. E quindi questo è stato appunto mi è piaciuto tenere mescolato.
Ecco, io devo dire appunto, come ho detto all'inizio, un testo, uno spettacolo molto poetico, fatto veramente di grande poesia, perché insomma, che attinge naturalmente alla tua sfera personale, perché insomma, quando si parla poi di se stessi, è un po' mettersi anche un po' nudi, se vogliamo, no? in qualche modo. Ed è bello, insomma, che tu in qualche modo ricordi questa nonna. Ne hai un ricordo dolce, mi pare, no? Alla fine.
Sì, no, assolutamente sì. Però ho cercato di, come dicevi tu adesso, anche all'inizio, di portarla, di nasconderla anche un po' dietro ad altro, no? E quindi quello su cui ho anche voluto lavorare, sulla perdita in generale, certo, no? Non soltanto della memoria, che poi a un certo punto appare, ma è una cosa che ha fatto riflettere anche, no, su cui ho riflettuto personalmente, questo rapporto che abbiamo anche noi tra il tentare delle volte... di fermare per forza la vita che sfugge, fermare le cose, farsi trovare preparati di fronte all'inevitabile, no? E appropriarsi delle cose, e dall'altra parte invece quello che la perdita poi è ineluttabile, no? E quindi però e quindi poi in scena si trova un'altra. Non porto la nonna, o la porto dietro qualcos'altro, questa donna che vuole farsi trovare pronta, che vuole afferrare le cose, che fa mondo, che vuole dire le cose, le vuole nominare, perché poi se chiami le cose poi restano con te, no? E chissà se forse no, già sta in qualche modo una premonizione di quello che le sta per accadere o no, però è questo tentativo di tenersi stretti qualcosa che poi non sappiamo neanche.
Che poi, insomma, credo che ci appartenga un po' a tutti, no, Valentina, se ci pensiamo, no? Cioè tutti abbiamo il desiderio di tenere strette le ricordi, momenti che insomma, che comunque ci hanno in qualche modo guidato durante il nostro percorso terreno, tra virgolette, e che non vogliamo che insomma, che si perdano.
Esatto. Sì, esattamente, proprio questo lavoro qui che proviamo a raccontare, no? Quindi una riflessione, un lavoro, un esperimento sulla perdita in generale, sulla perdita dei buchi. A un certo punto si parla di buchi che non sono solo buchi della memoria, personali,
no, buchi esistenziali, certamente. Insomma, in un qualche modo possiamo dire che è stato anche un esperimento catartico per te,
sicuramente. Questo poi non lo so, ognuno ha un po' il suo modo di vedere, però credo che io lo faccio attraverso il teatro, perciò
certo.
Caso, in qualche modo tu riesci anche a dire le cose tue più segrete,
più personali, certo, intero, sì, è vero.
In qualche modo lo proteggi, perché è non vero, è vero. Questo è solo certe.
Però un po' come se tua nonna fosse anche con te sul palco, in qualche modo, dai.
Sì, quello sempre.
Sì. Allora, io ricordo l'appuntamento, quindi da venerdì giovedì 27 fino a domenica 30 gennaio. Venerdì e sabato 29 a Fortezza S, esatto. Quindi a via Francesco Laparelli 62, quindi saluto e ringrazio Eleonora Turco e Alessandro Di Somma, due persone di grande prestigio e autorevolezza.
Sì, che si stanno prendendo molto cura
e poi già il fatto che avete continuato questa loro avventura con Fortezza S dopo i precedenti dello Studio 1, sono molto contento per loro, perché poi insomma fanno sempre delle gran belle scelte, no? nel loro cartellone, fra cui anche questo tuo spettacolo. E allora mi raccomando, andate
poi io volevo ringraziare
devi
no, quelli, esatto, che oltre a Eleonora e Alessandro di Fortezza S Tania Garriba che ha fatto questo lavoro con me, che
e collabora la regia, giusto?
Insieme, sì, sì, esattamente, insieme a me, collabora la regia, la presa cura e tantissime altre cose che chiaramente succedono quando si lavora insieme a un testo. E poi anche Tadema De Sarno Prignano che ci aiuta con le scene, Martin e Manuel Palma alle luci, ci tenevo a ringraziarli perché poi siamo tutti, no, tutti
importanti, è una squadra,
e
è una squadra.
Che mi sostiene.
Splendido, e allora andate tutti a vedere appena prima Note a margine della memoria di e con Valentina Minzoni. Valentina, intanto ti annuncio che noi ci saremo in sala a seguire lo spettacolo e quindi ne scriveremo. E io ti ringrazio tanto, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie a te, grazie a tutti e grazie.
Buona serata Valentina, ciao.
Buona serata a voi, ciao.
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 E allora grazie a Valentina Minzoni per questo suo spettacolo straordinario, insomma devo dire andate a vederlo perché credo che insomma una storia così toccante, insomma credo che faccia bene sempre a tutti ascoltarla. E allora adesso ci andiamo a sentire l'ultimo brano della nostra scaletta musicale, loro sono i Radiohead con Creep.
You in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep. Special, but I'm a creep.
E allora abbiamo ascoltato questo brano dei Radiohead, Creep, 1993, ed è il brano che conclude questa quindicesima puntata di Quarta Parete, il Trato Radio, qui su Radio Sonar, e quindi dopo naturalmente l'ultimo brano di Prassi, c'è il nostro solito aforisma che vado a leggervi. Il teatro è un tempio dove non entra mai il sole. Si lavora sempre con poca luce, nel silenzio più assoluto. Il testo va rispettato nelle sue virgole, va approfondito perché è tutto nella parola. Firmato Marcello Mastroianni. E allora io vi ringrazio di averci seguito qui con questo nostro appuntamento settimanale del lunedì. L'appuntamento è naturalmente a lunedì 31, l'ultimo lunedì del mese, per parlare, continuare a parlare di teatro con i nostri ospiti, ce ne saranno naturalmente tanti altri, e ascoltare sempre della bella musica. Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Claudio Bernabucci che mi segue sempre nella parte musicale e tecnica, e appuntamento quindi a lunedì prossimo. Buon proseguimento di trasmissioni su Radio Sonar.
Sono triste, tra la gente.